La chiave per Salernitana e Spezia, soprattutto per la Salernitana, per capire se può ripartire veramente verso un traguardo che è quello della salvezza, con Walter Sabatini che ha fatto un mercato lampo, mettiamolo così, più di 11 giocatori acquistati, anche qualche ritorno clamoroso per certi versi, perché insomma ha preso anche Perotti, che non so quanto potrà aiutare questa squadra, però insomma c'è Ribéry, c'è Verdi, insomma ha aumentato la qualità a livello difensivo, giocatori come Fazio a livello di esperienza possono dare qualcosa. Certo, questa è una corsa veramente a ostacoli, no, della Salernitana.
Ma è evidente, insomma, ha dovuto rivoluzionare, Sabatini ha dovuto rivoluzionare l'organico, ha preso dei giocatori di qualità, anche se qualcuno un po' datato, ma d'altronde una squadra che sta ultima in classifica, così un po' staccata, non era facile fare il mercato, poi a gennaio è particolarmente difficile farlo, però ha fatto degli acquisti mirati, intelligenti, secondo me, insomma, Fazio è un giocatore che ancora può dare molto, Perotti se sta bene, insomma, ancora è un giocatore di livello molto alto rispetto a quello che è il valore della Salernitana. Per esempio ho preso un giocatore che avevo seguito molto io quando ero a Lecce, che si chiama Ederson, una mezzala, un brasiliano di talento puro, e Verdi si deve valorizzare, si deve riattivare, diciamo, perché è un talento che inespresso, un talento che ancora nel nostro campionato non ha mostrato quelle che sono le sue potenzialità, che sono enormi, ma ancora non le ha mostrate e non sappiamo perché. Insomma, secondo me ha preso Dragusin, ha preso altri giocatori che sicuramente aiuteranno. Insomma, secondo me ha dovuto fare quello che c'era da fare, cioè cercare di dare una marcia in più, innestare una marcia alta con questi nuovi innesti. La partita di stasera è particolarmente importante, ma non è decisiva, perché assolutamente qualsiasi risultato esce fuori non è decisiva ancora per niente, perché ce ne sono ancora tante partite da affrontare.
Anche perché, direttore, penso allo Spezia, nelle ultime 5 giornate insomma ha portato per forza di cose a stravolgere i giudizi sul campionato stesso dei Liguri. Lo Spezia ha fatto praticamente un punto in meno, la metà dei punti che ha adesso nelle ultime 5 giornate. Ne ha fatti 12, ne ha 25, il calcolo è presto fatto. E questo dà anche un po' l'idea di come poi alla fine basti davvero, in un torneo così equilibrato, se dividiamo a due la classifica, basti davvero una scintilla, no? E probabilmente la scintilla, dal tuo punto di vista, dov'è arrivata?
Ma allora, io leggevo che ovviamente non ho notizie dirette, leggevo anche io come voi che alla Spezia Thiago Motta fosse in discussione, in forte discussione, ma non lo so se questo è vero. Io vi dico che a dicembre, nel mese di dicembre, prima ancora che ci fosse questo ultimo exploit, ho dichiarato pubblicamente che Motta era in linea con i programmi e gli obiettivi stagionali, e quindi non era assolutamente da mettere in discussione, in considerazione anche il fatto che ha dovuto lavorare in una situazione molto precaria. Durante il ritiro precampionato ci sono stati molti casi di Covid, ha avuto molti infortuni, un giocatore fondamentale, importantissimo come Leo Sena, che avevo portato io l'anno scorso e che è stato riscattato, non hanno potuto impiegarlo per motivi legati al post-Covid, perché ha avuto delle conseguenze dal Covid. Insomma, tutte queste problematiche hanno fatto sì che insomma i punti, che ad oggi i 25 punti dello Spezia sono oro colato per come sono arrivati, per l'abnegazione che ci hanno messo tutti. Ovviamente in primis Thiago Motta, io non penso che fosse in discussione, sarebbe stata una follia se fosse stato in discussione, chi lo metteva in discussione era un pazzo.
Direttore, tra i tanti giocatori che insomma hai conosciuto, hai portato, hai visto crescere, penso alla scorsa stagione, è sinceramente impressionante la crescita che ha avuto dall'anno scorso a questo 7 di febbraio Daniele Verde, un ragazzo che forse aveva preso un percorso, noi qui a Tiemvo Radio lo intervistammo quando era in Grecia, e probabilmente la sua carriera aveva preso anche proprio da un punto di vista geografico una piega non corretta, no, per le sue qualità.
Ma io intanto attraverso di voi, insomma, non lo sento da un po', intanto vi mando un messaggio, ma volevo ringraziarlo perché ha dichiarato che mi deve tutto, io l'ho solo riportato in Italia, è un giocatore che ovviamente aveva un po' come Verdi, il suo quasi omonimo, no? Sono i calciatori che hanno quel talento dei brevilinei, no? I brevilinei, i mancini, quei brevilinei sono di, come Daniele Verde ovviamente, sono di grande estro, no? Di grande talento, però poi magari sono penalizzati dal fisico, da un carattere, perché gliel'ho sempre detto Daniele, non particolarmente un ragazzo bravissimo, un ragazzo per bene, bravissimo, un professionista serio, ma magari con un po' più di cattiveria, avrebbe bisogno di un po' più di cattiveria per imporsi, cosa che forse ha tirato fuori oggi, e poi tira fuori dei gol al volo di destro, lui che è un mancino naturale. Beh, io sono molto contento per lui e anche per lo Spezia sinceramente, perché considerate che nella partita con la Sampdoria ha fatto gol Daniele Verde di destro e il cross è stato di Agudelo, un altro giocatore che abbiamo portato prima l'anno scorso a Spezia, di destro, che è un altro mancino naturale, un altro giocatore di grande talento che ha fatto il cross di destro. Quindi, insomma, era scritto che magari, ecco, sicuramente non era nelle corde né di Agudelo di fare un cross di quel genere, né di Verde di tirarla sotto la traversa di destro, però insomma lo Spezia sta facendo un campionato veramente strepitoso, anche forse l'anno scorso noi siamo partiti con tante difficoltà, perché anche noi, vi ricordate, il campionato dell'anno scorso è finito tardi, certo. Il campionato precedente a quello dell'anno scorso era finito tardi, lo Spezia aveva vinto il campionato al 20 di agosto e si partì il primo di settembre, io arrivai il primo di settembre con un mercato che si faceva dal primo di settembre al 5 di ottobre. Travolgemmo tutto e ci siamo riusciti a salvare con una rosa molto ampia. Io quest'anno stavo facendo ancora meglio addirittura, cioè senza voler fare paragoni con Vincenzo Italiano, io insomma sapete ho grandissima stima, però insomma, Thiago Motta sta facendo ancora meglio, forse probabilmente per il fatto che ha avuto delle difficoltà oggettivamente molto più alte rispetto a quelle che abbiamo avuto noi l'anno precedente.
Ecco direttore, io siccome ho visto che tu hai fatto un viaggio a novembre in Sud America, penso tu sia stato principalmente in Brasile, torno sempre a toccare lo stesso tasto che è poi quello dell'ambientamento dei giocatori che arrivano da determinati campionati, e ti chiedo effettivamente se c'è questo scotto da pagare, c'è sempre, cioè per chi arriva dal campionato argentino, c'è uno Julian Alvarez per esempio, no? Che ora è il talento del momento, giocatore che comunque sia stato acquistato da Manchester City, secondo te quanto tempo avrà bisogno per adattarsi, non so, in Premier League? Faccio proprio un esempio pratico e ti chiedo anche dei brasiliani se fanno più o meno fatica.
Ma mio modesto parere, io mi baso, non ho un'esperienza tale in Serie A per poter giudicare, però insomma ho sempre studiato questo aspetto, anche quando magari, non so, magari lavoravo a Pisa in Serie C o a Padova in Serie C, comunque studiavo, io mi ricordo quando ero a Pisa tantissimi anni fa, andai a vedere un sudamericano under 20, un torneo sudamericano under 20 in Uruguay, quindi ho sempre studiato sperando di diventare grande un domani. Quindi, secondo la mia esperienza, secondo quello che apprendo, c'è una sostanziale differenza tra i brasiliani e gli argentini e gli uruguaiani. Allora, i brasiliani ci mettono più tempo a integrarsi, gli argentini e gli uruguaiani si ambientano prima in Europa in generale, poi anche all'interno dell'Europa stessa ogni campionato ha le sue difficoltà, le sue dinamiche, no? Perché in Italia io credo che il campionato italiano sia il campionato più difficile in assoluto, il campionato di Serie A, dei cinque europei maggiori. È un po', diciamo, si è abbassato un po' il livello tecnico, ma rimane sempre il campionato più difficile, perché noi abbiamo ci sono delle dinamiche nostre che sono molto particolari, che negli altri stati no, non ci sono. Quindi io reputo che il tempo di ambientamento di un brasiliano sia nettamente superiore rispetto a quelli dei brasiliani, degli uruguayani in generale, però poi dipende da caso a caso, certo. Da caso a caso, questo è evidente.
Poi direttore ci sono i brasiliani che arrivano dalla Svizzera come Cabral, e ti chiedo sotto questo punto di vista, conoscendo anche le peculiarità del lavoro quotidiano e settimanale di Vincenzo Italiano, questa situazione per cui comunque a metà stagione la Fiorentina cede il giocatore più talentuoso, il capocannoniere del campionato, soddisfacendo sicuramente anche le esigenze della cassa della Fiorentina, però non quelle tecniche dell'allenatore, quanto il percorso anche di riorganizzazione del reparto offensivo, del modo di giocare della Fiorentina, quanto sarà lungo questo percorso, conoscendo il lavoro di Italiano?
Medio-lungo, e non è una cosa buona, sinceramente, certo. Lo dico francamente, certo, no, certo. Senza voler essere polemico con nessuno, perché dai Dio, ma evidentemente è evidente che era quella pre con Vlahovic, che diciamo chiaramente era una macchina quasi perfetta per quelle che sono le potenzialità della Fiorentina, perché insomma la Fiorentina, non dimentichiamoci che negli ultimi 5 anni, fermo restando che sono comunque rispetto ovviamente gli allenatori precedenti, però la Fiorentina ha lottato per non retrocedere, la Fiorentina, cioè, quindi la Fiorentina l'anno scorso ha fatto un punto più dello Spezia, e lo Spezia aveva speso 3 milioni sul mercato l'anno scorso, totalmente. Quindi allora vuol dire che Italiano aveva inciso molto, la macchina fiorentina andava molto bene, era ben oliata, insomma. Si è rotto un ingranaggio, ma non è tanto l'ingranaggio tecnico, ma secondo me si è rotto un po' qualcosina, su questo bisogna essere chiari, perché comunque c'è un diciamocelo chiaramente, c'è un malcontento generale, ma la Fiorentina non poteva non fare che vendere Vlahovic, cioè purtroppo il problema è a monte, cioè bisognava pensarci un pochino prima, quando ti trovi poi a un anno e mezzo alla scadenza devi per forza di cose da vendere, altrimenti rischi di perdere un valore importante, sarebbe stato ancora peggio, perché insomma, nelle casse comunque questi soldi non è che vanno non è che se li intasca Commisso, se li intasca, cioè vanno nelle casse sociali della società della Fiorentina Calcio, quindi rimangono a disposizione per crescere, per costruire, però il problema non è tanto quello, il problema è che c'è un malcontento generale che oltre che insomma, problema tecnico, ripeto, minore rispetto a quelle che possono essere i risvolti psicologici e che ha creato.
Direttore, a parte Vlahovic, che inevitabilmente è stato il colpo di questo mercato di gennaio 2022, qual è stato l'altro acquisto che ti è piaciuto? Ovviamente sto parlando della Serie A.
Guarda, il mercato di gennaio ce lo aspettavamo tutti molto fiacco, no? Perché le conseguenze del Covid, il fatto che comunque insomma il Covid speriamo che sia nella parabola discendente dei contagi e di quant'altro, quindi anche delle conseguenze che crea economiche nel nostro mondo, nel mondo del calcio, e quindi ci aspettavamo poco e niente, scambi, invece devo dire che insomma, ci sono state. La Juventus in particolar modo si è mossa molto bene. Poi ovviamente se vado a dire qualche altra, non so, per me la Salernitana ha fatto delle, per esempio per me Ederson della Salernitana è un acquisto di grande livello per me.
Direttore, a proposito invece di alcuni singoli che conosci molto bene, ieri il Verona ha perso con la Juventus, ma in rosa ha un giocatore come Barak che sembra anche da un punto di vista anagrafico pronto al grande salto in una big. Condividi in pieno? Avrebbe dovuto probabilmente già farlo questo salto?
Sì, però ripeto, questo discorso del... Allora, la Juventus ha dovuto agire proprio per una necessità impellente proprio, no? Quindi Barak è un giocatore che io ho portato a Lecce e attraverso il quale probabilmente se non ci fosse stato il Covid ci saremmo salvati, perché delle volte si fanno delle operazioni per patrimonializzare, altre volte per mantenere la categoria. Certo. Quella è stata un'operazione in prestito per mantenere la categoria, noi non potevamo a Lecce comprare certamente Baracca. Però è cresciuto molto, perché altrimenti non veniva, quando l'ho preso io a Lecce era in una situazione come può essere Verdi del Torino oggi, cioè da rivalutarsi, da riattivarsi, no?
Sì.
Oggi si è consacrato, solo che giustamente il Verona, che è titolare del cartellino, ha fatto un investimento importante dall'Udinese, giustamente gli ha dato un valore molto alto, e oggi in Italia in particolar modo non ci sono squadre che riescono a spendere determinate cifre, a meno che non hai una esigenza impellente come appunto succede alla Juve con Vlahovic.
Ecco, però, direttore, si parlava molto, no, del mercato in generale, e credo che in fondo al tunnel si comincia a vedere anche una lucina per quanto riguarda i difensori, perché stavo pensando per esempio a quello che era il futuro, no, di Bonucci, Chiellini, finito loro in Italia saremmo in difficoltà, e invece Carboni a Cagliari, poi Casale a Verona, Gatti nel Frosinone, Lovato che comunque l'ha preso l'Atalanta, qualcosa si muove, no? Mi verrebbe a dire.
Sì, assolutamente. Beh, difensori ce ne sono sempre meno, sì. È una merce rara, infatti molte squadre, insomma, hanno pescato all'estero, basta vedere, insomma, lì, le principali squadre, a parte la Juve, c'è cioè l'Inter, il Milan, ma la Fiorentina stessa, insomma, tutti i difensori centrali sono stranieri, quindi sta diventando merce rara. Per fortuna, come dici tu, insomma, ci sono delle nuove leve che stanno venendo fuori, speriamo che mantengano appunto le promesse, nel senso che ad oggi, insomma, sono giocatori ancora che per le grandi squadre, certo, la Juve ha fatto un investimento importante con Gatti, insomma, non si prende un giocatore dalla Serie B tanto per prenderlo, però insomma, è evidente che il salto è molto alto, insomma, è molto grande.
Direttore, a proposito di Serie B e in generale di promozioni, insomma, un argomento che conosci molto bene, vedendo la classifica di Serie B, insomma, il Lecce è in testa, il Monza è settimo, ci sono 6 punti che dividono 7 squadre. C'è una squadra che fin qui, a tuo avviso, all'interno proprio di questo lotto di 7, che comprende anche il Pisa, il Brescia, la Cremonese, il Frosinone, il Benevento, sta andando un po' al di là di quello che probabilmente potevano essere le aspettative di inizio stagione?
Ma no, io invece no, penso che insomma stiano andando secondo quelle che erano le previsioni, chi più chi meno, insomma, sai, adesso questo è un momento in cui mancano ancora tante partite, giustamente come dicevi tu, c'è un ingorgo in alto, in pochi punti ci sono molte squadre. Piuttosto parlerei di quelle che sono andate meglio, no, perché insomma, comunque le squadre che compongono le prime posizioni hanno budget importanti, ma ce ne sono altrettante che hanno budget importanti e che hanno un po' deluso. Una su tutte è il Parma, certo. Secondo me. Il Parma è veramente un punto interrogativo che è inspiegabile, perché l'anno scorso, ripeto, noi il Parma ha speso molto sul mercato, noi quasi niente, eppure siamo riusciti a salvarci, il Parma no. Quest'anno con quei, diciamo, comunque quegli investimenti che non sono soldi, cioè, mi spiego meglio, il Parma l'anno scorso ha fatto degli investimenti importanti, ha speso molti soldi, ma comunque non è che li ha buttati alla finestra, sono giocatori che poi sono rimasti, per esempio Niala è andato all'Atalanta e ha recuperato penso gran parte dell'investimento fatto. Per cui non è che li butti alla finestra, rimangono lì, ma poi ti devono rendere da un punto di vista tecnico, possibile che cioè, ci sono dei giocatori lì pazzeschi, no? Per la Serie B, eppure non si capisce, senza nulla togliere Agliadini, che è entrato in corsa e anzi sta facendo un grande lavoro secondo me anche da un punto di vista psicologico, però qualche motivo ci sarà. Io parlerei di proprio di questa è una cosa veramente clamorosa. L'altra, mi dispiace molto, è il Crotone che ha fatto anche loro hanno fatto degli ottimi investimenti, insomma, hanno preso un giocatore che avevo alla Spezia, che è un argentino che è un giocatore che fa la Serie A con la sigaretta in bocca, quindi vuol dire comunque hanno fatto una squadra forte, e anche lì non si capisce come mai addirittura l'ottimo per il nuovo processo.
Direttore,
anche se con budget differenti, tra Parma e Crotone,
certo,
c'è un budget molto molto differente.
Direttore, oggi se tu dovessi fare un investimento, lo faresti su Lorenzo Lucca oppure su qualche altro giovane, per esempio Moro che ha preso il Sassuolo?
Beh, su tutti e due.
Così caschiamo in piedi.
Ma l'avrei fatto immediatamente, tutti e due, senza dubbio, cioè, rappresentano il futuro, un po' come io penso che possano seguire le orme di Scamacca, insomma, o di Raspadori, cioè io credo che siano veramente giocatori di ottimo livello, cioè giocatori che la Serie A la faranno. Guarda, Moro in primis, ancora più che Lucca, ma no, lui, senza nulla togliere a Lucca,
sì, sì,
è un giocatore che fa altre cose. Noi come Spezia avevamo seguito e stavamo monitorando e avevo anche parlato col suo agente, quindi per dirla tutta, quindi vuol dire ero convintissimo e se fossi rimasto alla Spezia sicuramente avrei cercato di prenderlo Lucca, su questo non ci sono, anche perché l'ha preso il Pisa credo per una cifra intorno ai 2 milioni e qualcosa, quindi insomma io avrei sicuramente fatto qualcosa per prenderlo alla Spezia.
Direttore, grazie mille, alla
ciao,
prossima.
Direttore, grazie
a voi, buona serata.
Grazie davvero a Mauro Meluso.